Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, bentornati, questo è Terzo Tempo. Oggi insieme andremo ad Hong Kong, parleremo del devastante incendio che ha distrutto un grande complesso residenziale e ucciso almeno 128 persone. Poi nella settimana del 25 novembre affronteremo il tema del sessismo nella politica britannica e infine andremo in Argentina all'Incontro Plurinazionale, un evento annuale che riunisce per 3 giorni i movimenti femministi. Prima però partiamo da qui. Questo è l'audio di un video arrivato questa settimana da Jenin nel nord della Cisgiordania. Il video mostra 2 uomini palestinesi davanti ad un palazzo che sta venendo distrutto dai bulldozer israeliani nell'ambito di una nuova ampia operazione militare tra Jenin e Tubas. I 2 uomini escono a mani alzate dal palazzo, alzano la maglietta per far vedere che sono disarmati e portano le mani sopra la testa. I militari israeliani li minacciano con i fucili, li prendono a calci, poi li spingono nuovamente dentro il palazzo e li giustiziano. Gli sparano e li uccidono, mentre i 2 palestinesi sono in ginocchio e con le mani sopra la testa. Il video ha fatto il giro del mondo, scioccando inevitabilmente l'opinione pubblica internazionale. L'esercito israeliano ha annunciato l'avvio di un'indagine interna, una dinamica che però abbiamo già osservato altre volte. Di casi come questi ce ne sono moltissimi, ma solo alcuni vengono ripresi in video. E quando questo accade, l'infraintendibilità delle immagini non lascia altra scelta all'esercito che non annunciare un'indagine. Israele non è disposto e non è in grado di indagare su se stesso, ha detto ad Al Jazeera il portavoce della ONG per i diritti umani israeliana Bezalem. Ogni tanto è costretto a farlo a causa della copertura mediatica internazionale, ma praticamente ogni volta il risultato è lo stesso. Il meccanismo investigativo è in realtà un meccanismo di insabbiamento e il loro obiettivo è fingere di indagare, ma in realtà garantire ai colpevoli la totale impunità. Noi occidentali, davanti a questo video ci siamo indignati, lo abbiamo condiviso sui social, i nostri giornali hanno titolato Video Shock. La verità però è che di shock c'è ben poco. Di scioccante c'è solo l'ipocrisia di chi finge che questo sia un caso isolato o che questo tipo di violenza impunita sia una novità. I palestinesi in Cisgiordania affrontano ogni giorno violenze e minacce. Si sono trovati più e più volte con un fucile puntato alla testa o con un soldato che urla contro di loro con il dito sul grilletto. Interi villaggi sono vittime quotidianamente degli attacchi dei coloni che arrivano con le mazze, con le armi, distruggono, incendiano, terrorizzano, a volte uccidono, e lo fanno davanti allo sguardo complice e silenzioso dell'esercito. Quello che sta avvenendo in questi giorni a Tubas e a Jenin è la stessa cosa poi che è accaduta a gennaio e a febbraio a Tulkarem e a Jenin stessa. I campi profughi sono stati svuotati, le strade distrutte, alcune case demolite, altre occupate dall'esercito. 32.000 persone sfollate con la forza e ancora dopo 10 mesi vivono senza casa e senza alcuna assistenza. Li ho incontrati gli sfollati di Tulkarem, donne, uomini, bambini, anziani, malati e feriti. Da mesi aspettano di poter tornare a casa e nessuno dice loro se e quando potranno farlo. Gli ingressi dei campi sono cumuli di macerie e un passo di troppo sulla strada che conduce al loro interno può costare la vita. Questo è ciò che sta succedendo in Cisgiordania e questo è ciò che stiamo permettendo che succeda. Per questo il video di Jenin non è scioccante, è solo una cruda, terribile e violentissima conferma. Questa è Yamma Muel El Hawa, una canzone folk palestinese che parla di chi è stato costretto ad abbandonare affetti e riferimenti, ma non si rassegna. E ora un gruppo di artisti, riuniti sotto il nome Together for Palestine, tra cui figurano Brian Eno, Peter Gabriel, Dan Smith dei Bastille e altri, pubblicherà il 12 dicembre una nuova versione del brano, tradotto e intitolato Lullaby, con l'obiettivo dichiarato di scalare le classifiche britanniche di Natale.
Be done.
Adesso andiamo a Hong Kong, che questa settimana è stata sconvolta da un incendio che ha devastato un grande complesso residenziale. I morti sono 128, circa 200 ancora i dispersi. Un evento che ha sconvolto la città, ma dietro al quale stanno iniziando ad emergere varie corresponsabilità. Diana Santini ne ha parlato con Ilaria Maria Sala, giornalista e scrittrice che vive ad Hong Kong, autrice del libro L'eclissi di Hong Kong.
La situazione qui a Hong Kong continua ad essere di profondo shock e molti tentativi da parte di praticamente tutti i gruppi sociali di portare aiuto alle persone colpite da questo disastro, per cui tutto intorno agli edifici che sono bruciati si sono create una serie di stazioni di persone che portano aiuto di vario tipo, sia distribuzione di beni di prima necessità, di cibo, di bevande, eccetera. Il grossissimo dibattito di questi giorni, di queste ore, è ovviamente che cosa abbia portato a questo disastro. E fra l'altro si vede una certa separazione, se vogliamo, fra chi, soprattutto all'estero, sembra ossessionato dalle impalcature di bambù come colpevole certo e assoluto. Hong Kong usa in gran parte le impalcature di bambù e non è che va a fuoco tutti i giorni, per cui ovviamente qualcosa non torna. E infatti quello che non torna sta venendo a galla ed è che, malgrado ci fossero già stati degli avvertimenti da parte dei residenti e da parte anche degli ispettori che avevano già detto all'azienda subappaltatrice che sia alcune delle reti esterne che altre misure di sicurezza non erano a norma, non rispettavano i codici previsti da Hong Kong, non erano seguite dei cambiamenti di rotta, per cui questo ovviamente sta facendo crescere molta rabbia, perché com'è possibile che un avvertimento in una cosa così delicata non abbia poi nulla segua a un avvertimento, per cui questo è un po' l'atmosfera qui a Hong Kong, con man mano che si hanno più informazioni, una sorta di rabbia, di sgomento che cresce perché una tragedia di queste dimensioni. Fra l'altro, di nuovo, per motivi di pura inadempienza da parte dell'azienda, gli allarmi non funzionavano, per cui le persone hanno avuto meno di 10 minuti per scappare, perché nel momento in cui da soli si sono accorti che c'era fumo, che c'erano fiamme, hanno cominciato a uscire, perché nessuno degli allarmi ha suonato, quindi nemmeno quelli erano stati testati in tutti questi mesi, perché i lavori in questo complesso residenziale sono cominciati a luglio dello scorso anno, del 2024.
Quindi il tema un po' è come dire, l'impunità del privato e il fatto che insomma gli
Non
interventi.
tanto del privato, ma in particolare del settore immobiliare. Perché dobbiamo, fra l'altro, tenere in considerazione che Hong Kong nel 2025 è una città che non ha più nemmeno quella democrazia parziale che aveva fino al 2020. E questo significa che non ci sono più rappresentanti in Parlamento o nei partiti politici di opposizione che sono stati tutti quanti fatti chiudere. Non c'è più nessuno che parla a favore della cittadinanza. Le persone che sono oggi in Parlamento sono per la maggior parte legate a vari settori industriali, fra cui anche ovviamente l'immobiliare. Alcune delle persone che rappresentano maggiormente le classi popolari, eccetera, lo fanno però facendo parte dei partiti che sostengono il governo, per cui parte di questa nuova compagine politica che esiste a Hong Kong, che dal 2020 prevede che ogni tipo di rappresentanza pubblica sia esclusivamente fatta da patrioti, patrioti che vengono selezionati da una commissione elettorale che decide chi è patriota e chi non lo è.
l'ultimo singolo dei Temper Trap, si intitola Giving a Pear. È stata la settimana del 25 novembre, la giornata per l'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne. Allora vi voglio proporre due spunti di diverso tipo, ma legati appunto alla giornata. Il primo spunto arriva dal Regno Unito ed è una storia di uno specifico tipo di violenza, quello che ha a che fare con la politica, con il sessismo e con la misoginia. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
Questa settimana in Regno Unito è stato annunciato il budget, uno dei momenti più attesi e commentati della politica britannica. Il compito di spiegare i dettagli del budget in Parlamento mercoledì scorso è spettato alla ministra delle Finanze, che in inglese si chiama Chancellor Rachel Reeves. Il bilancio autunnale annunciato da Reeves è stato abbastanza controverso e caratterizzato da diversi cambi di rotta. L'impressione di molti commentatori è che le decisioni difficili siano semplicemente state posticipate e che la mancanza di investimenti e di misure più coraggiose non permetterà al paese di crescere. Nei giorni prima del budget, Reeves, prevedendo le numerose critiche che sarebbero arrivate, ha detto di non avere intenzione di mollare il posto che si è faticosamente guadagnata all'interno del governo. «Non lascerò che chi mi critica mi batta», ha detto, accusando in particolare i suoi nemici politici e i media conservatori di misoginia. Non credo che in passato avessi veramente riconosciuto la misoginia che ancora esiste nella vita pubblica, ha ammesso Reeves. Rachel Reeves è la prima Chancellor donna della storia britannica. Ha studiato economia ad Oxford e alla London School of Economics e ha lavorato per la Banca d'Inghilterra. Nonostante le sue qualifiche, Reeves ha detto che spesso le sembra che gli uomini si sentano in dovere di dirle come deve fare il suo lavoro. In un mondo in cui l'economia e i numeri sono ancora associati alla sfera maschile, forse non c'è da stupirsi, ma la storia del sessismo nella politica britannica non inizia certo con Rachel Reeves. La donna più conosciuta della sfera pubblica del paese rimane probabilmente Margaret Thatcher, la prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro dal 79 al 90. Non è particolarmente controverso ammettere oggi che Thatcher fece suo un modo di governare tutto al maschile. Denominata Iron Lady, signora di ferro, Thatcher fece di tutto per distanziarsi il più possibile dallo stereotipo della figura empatica e comprensiva che viene spesso associato al mondo femminile. È forse con Thatcher che si inizia a discutere del controsenso della donna in politica, che funziona solo se di destra o conservatrice, perché portatrice di valori tradizionali e non di un cambiamento al femminile che spaventa lo status quo del patriarcato. Ma più di recente un altro caso emblematico fu quello di Theresa May, vittima di un'estenuante campagna di screditamento da parte dei media britannici conservatori, perché considerata troppo debole per portare a termine la Brexit dura che un'intera sfera politica desiderava in quegli anni. Per capire meglio questo fenomeno e quanto Rachel Reeves ne sia effettivamente vittima, ho parlato con Natalie Wadehouse, professoressa alla Surrey University ed esperta del tema.
Politics in general is sort of seen as a male sphere, you know.
La politica in generale, sai, è vista come una sfera maschile. Abbiamo bisogno di uomini forti e capaci per guidare il paese. Tutte quelle che associamo alla leadership sono già idee mascolinizzate. Quindi per la leader di un paese e per la cancelliera c'è un doppio problema. Da un lato associamo l'idea di politico che ci guida alla mascolinità. Dall'altra abbiamo una posizione che in 800 anni di storia è sempre stata occupata da uomini. E lo si vede da quanto le persone siano a disagio nell'avere una donna in quella posizione. Uno dei soprannomi di Rachel Reeves è Rachel della contabilità, che serve in qualche modo a svalutare ciò che sta facendo, ma anche a sminuire la sua posizione e a renderla più piccola di quanto non sia. Si vedono cose simili con Theresa May, che veniva sempre chiamata la preside.
Which sort of serves to devalue what she's doing, but also dismissing her position and making her smaller than she is. And you see similar things with Theresa May, who was always called a headmistress.
Ho chiesto a Wadehouse cosa pensasse del fatto che molti politici conservatori sostengono che Reeves riceva molte critiche non perché è vittima di sessismo, ma perché le sue politiche sono fallimentari.
When a woman calls out,
quando una donna denuncia il sessismo, perché il sessismo che subiscono le donne in politica raramente si manifesta con insulti sessisti o attacchi diretti, ma è molto più sottile. Tuttavia da donna di solito te ne accorgi quando ti trattano con sufficienza o ti discriminano o ti cercano di dare lezioni in quanto uomini, come ha detto Reeves. Quindi quando denunci quel sessismo, questo ti fa apparire di nuovo debole, perché l'idea è che la politica è un lavoro difficile e se non riesci a gestire le questioni quotidiane allora sei troppo debole. Quindi denunciare il sessismo diventa un altro modo per screditare le donne in politica.
Calling out sexism becomes another way of dismissing female politicians.
Secondo uno studio di due accademiche dell'Università di Liverpool, molte donne nel Regno Unito hanno citato abusi e minacce ricevute online come un fattore che le ha spinte ad abbandonare la politica. La tossicità del dibattito pubblico è purtroppo un forte disincentivo per la rappresentazione femminile. Il rischio è che, sapendo che probabilmente subirà attacchi sessisti, una donna ci pensa due volte prima di candidarsi. Che Rachel Reeves e le sue politiche piacciono o meno, denunciando gli attacchi misogini che ha ricevuto, ha fatto un favore a tutte le altre donne in politica e alle donne in politica di domani.
Mavis Staples, Sad and a Beautiful World.
Sometimes I get so sad. Sometimes you just make me mad.
25 novembre è anche un giorno di lotta e di collettività. Ed è un po' con questo spirito che si tiene ogni anno in Argentina l'Encuentro Plurinacional, un evento appunto annuale di 3 giorni che raccoglie i movimenti femministi da tutto il paese e crea uno spazio appunto di lotta, di riflessione e di costruzione collettiva. È stato proprio lo scorso weekend, ci è andata la nostra Marta Facchini.
Il lungo corteo di una manifestazione si muove attraversando Corrientes nel nord dell'Argentina. È l'ora del tramonto, in una sera d'estate, e le ombre si allungano sulla strada che costeggia il Rio Paraná, uno dei fiumi più lunghi del continente. Corrientes è la sede dell'incontro plurinazionale di donne, lesbiche, persone trans, bisessuali, intersessuali e non binarie. È un evento unico al mondo, arrivato quest'anno alla sua 38ª edizione, ed è un punto di riferimento per i movimenti femministi dell'America Latina. Per 3 giorni in città si sono riunite 90.000 persone provenienti da tutto il paese e non solo. Le piazze e i parchi sono state il teatro di incontri, assemblee aperte, concerti, seminari e proiezioni di documentari. L'incontro è uno spazio che ogni persona attraversa a suo modo, c'è chi arriva sola, chi con la propria realtà politica, chi con un gruppo di amiche. Mentre prosegue la manifestazione, c'è chi stringe la bandiera della propria organizzazione, chi suona, chi canta. Sono tanti gli abbracci e i sorrisi.
Rappresenta un montone di cose, un montone di luci, un montone di identità.
L'incontro racchiude molte cose, lotte, identità, desideri. In questi giorni si intrecciano rivoluzioni, emozioni, energie diverse. Trasformiamo la rabbia in allegria, l'angoscia in gioia. Continuano a ucciderci ogni giorno, il nostro governo è un governo violento, ma quando ci ritroviamo, quando siamo insieme, la rabbia si trasforma, diventa idee, progetti, rivoluzione, diventa voglia di cambiare tutto.
Isabella ha 20 anni, studia giurisprudenza e vive a La Plata, è arrivata all'incontro in pullman, un viaggio che è durato più di 10 ore, insieme ad amiche e ad altre attiviste che fanno parte della Revuelta. Mentre parla, sistema la bandiera di questo collettivo femminista che tra le sue attività sostiene e appoggia le donne che vogliono interrompere la gravidanza. Il primo incontro plurinazionale si era svolto nel 1986 a Buenos Aires, subito dopo la fine della dittatura. Negli anni è diventato uno spazio in cui si sono consolidati i movimenti delle donne. Nelle assemblee dell'incontro si è dibattuto di temi centrali che hanno segnato l'agenda politica dei femminismi degli ultimi 30 anni. Già nel 1989 alcune donne iniziarono a raccontare le loro esperienze di aborto clandestino, aprendo un dibattito che prima era sconosciuto nel paese e dando avvio alla Marea Verde. Nel tempo l'incontro si è aperto a nuove rivendicazioni e nuovi movimenti. Oggi parla anche dei diritti delle persone trans e non binarie e delle soggettività dissidenti. A Corrientes, inoltre, 100 laboratori organizzati nelle aule delle scuole, si è parlato di numerosi temi: aborto, sessualità, diritti civili e anche lavoro, geopolitica, estrattivismo, cambiamento climatico. In questi spazi si prende la parola in modo orizzontale e ci si confronta. L'incontro serve a scambiare le proprie esperienze e analisi, a costruire un'agenda politica comune, a cospirare insieme per trasformare la società. Si tessono reti e alleanze, si pensa al femminismo come la possibilità di costruire una felicità collettiva. Martina viene da Neuquén, in Patagonia. È la terza volta che partecipa all'incontro e racconta.
Me parece que es importante juntarnos, me parece que recarga mucha energía, nos da como mucha fuerza.
L'incontro ci ricarica, ci dà forza. Ogni volta che vengo qui mi sento bene. Mi piace partecipare ai laboratori, alle manifestazioni, condividere con altre donne. Mi sento protetta. L'incontro è un rifugio nei tempi difficili che stiamo vivendo. Quando torno a casa sono diversa, sono felice.
O sea, vuelvo contenta y cansada porque más del viaje, pero contenta.
Anche per questo sabato, Terzo Tempo si chiude qui, torna sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!